L'episodio di oggi racconta il percorso di un imprenditore che vuole liberare i talenti italiani dalla burocrazia. Stiamo parlando di Enrico Mattiazzi, co-founder di FiscoZen. Fondata nel 2018 insieme a Vito Lomele, già fondatore di JobRapido, FiscoZen è una tech company che grazie alla sua piattaforma SaaS, Software as a Service, e alla rete di commercialisti partner supporta i liberi professionisti nella gestione della partita IVA e del loro business. Complessivamente FiscoZen ha raccolto 12 milioni di euro in due round di investimento guidati da United Ventures e Keen Venture Partners. Ma poche settimane fa è stato annunciato l'investimento di Visma, un gruppo di software norvegese che con l'entrata nella società ha permesso una exit di successo ai precedenti investitori.
Enrico nasce a Treviso e si appassiona al basket, arrivando a giocare nelle giovanili della Benetton Treviso, allenandosi con la Serie A e viaggiando al mondo per le competizioni. Come tanti dei nostri ospiti, si renderà poi conto che il basket è stata un'ottima palestra per l'imprenditoria, ma prima di arrivarci farà diverse esperienze. Sarà l'incontro con Massimiliano Magrini, managing partner di Ventures, che lo metterà sulla strada che lo porterà a fondare FiscoZen. Della storia di Enrico ci ha colpito la determinazione con cui lui e il suo co-founder Vito hanno affrontato i giudizi altrui e hanno ascoltato il loro istinto anche quando avevano opinioni in contrasto con quelle di investitori e fondi, che per esempio spingevano per un'internazionalizzazione del loro business, cosa che loro hanno sempre ritenuto errato per FiscoZen. Sono infatti convinti che l'Italia possa essere un mercato grande abbastanza. Ascoltiamo la storia.
Siamo Ines Macula
e Camilla Scassellati e questo è Made It,
il podcast di imprenditoria in cui esploriamo il mondo delle startup e del venture capital, raccontando le storie di founder e investitori, ma non solo, in modo trasparente e personale per scoprire cosa c'è dietro il loro successo. Questo episodio è sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi in questo mondo.
In soli 3 anni, Turnover vanta già un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, da medie imprese europee a multinazionali, per le quali gestisce a livello globale un volume d'affari totale di circa 70 milioni di euro. Vi parleremo di nuovo di Turnover tra poco.
Enrico, vogliamo subito cominciare col parlare del tuo passato da giocatore di basket. Hai giocato a basket semi-professionalmente o comunque a livello agonistico, eri nel Benetton Treviso con le giovanili, competendo anche a livello nazionale, ti sei allenato con la Serie A. Ci puoi raccontare un po' quali sono i momenti più belli e più duri che ricordi del tuo percorso da giocatore di basket? E faccio una piccola parentesi, gli ascoltatori di Medi lo sapranno, ma adoriamo parlare di sport in queste chiacchierate perché troviamo che ci sia un parallelo tra sport e imprenditoria molto interessante, quindi siamo molto curiosi di scoprire il tuo passato, appunto.
Mi avete invitato soltanto perché sapevate dei miei trascorsi.
Esatto.
Beh, intanto io sono di Treviso, cosa che probabilmente molti capiranno subito dall'accento suadente che ho, e quindi è stata una piccola fortuna trovarmi a crescere in una città come quella di Treviso, dove la tradizione del basket era ed è ancora molto viva. È stata un'esperienza per un basket di vita incredibile. Considerate che ho iniziato in maniera assolutamente inconsapevole a giocare, era semplicemente un modo per passare del tempo con i miei amici facendo una cosa che mi piaceva, ma in realtà appunto giocavo alla Benetton e c'erano persone che viaggiavano e si trasferivano a Treviso per provare a diventare dei professionisti giocando insieme a me. Quindi di punto in bianco diciamo che una cosa che mi ha subito colpito della pallacanestro fatta a livelli agonistici è che poteva essere un lavoro. Per me era un passatempo, era una cosa che facevo dopo la scuola, dopo tutti gli altri impegni che avevo. Invece era, per alcuni era un lavoro, c'erano persone che vivevano e mangiavano pane e basket, se volete. No? È stata un'esperienza pazzesca perché ho viaggiato in giro per il mondo. Probabilmente la cosa più bella in assoluto che ho fatto è stata competere per il centenario del Real Madrid, una competizione assolutamente non ufficiale, ma veramente pazzesca perché abbiamo giocato contro appunto Real Madrid e il Panathinaikos. Ed è stata una cosa pazzesca. Dall'altro lato, ovviamente è durissima perché alcuni miei compagni di squadra stavano lavorando, quindi approcciavano l'allenamento con un altro mindset rispetto al mio, e gli allenatori che ho avuto erano eccezionali, ma si aspettavano che le persone andassero lì per prepararsi per la partita ed essere dei giocatori professionisti. E quindi queste due cose erano pazzesche perché facevo delle esperienze irripetibili, e dall'altro lato ho scoperto al liceo che in realtà c'erano delle persone che quella cosa lì la facevano come lavoro. E quindi è stato un po' come dire, un'esperienza totalizzante, se vuoi.
Quanto ti allenavi, per avere un'idea, oltre allo studio, perché ovviamente andavi al liceo?
Tutti i giorni, ogni tanto più di una volta, e i weekend inclusi. Quindi, insomma, non c'era molto spazio libero per fare altro. Quindi, diciamo, studiavo, giocavo a pallacanestro, studiavo, giocavo a pallacanestro, ogni tanto dormivo.
E riuscivi comunque, ci hai detto, ad essere bravo a scuola, quindi continuavi ad essere bravo al liceo, a tenere anche i tuoi voti, nonostante l'impegno sullo sport.
Allora, col senno di poi, per fortuna, sì. Quando giochi in un contesto come quello, inizi a sognare, inizi a credere che anche per te ci sia quel tipo di opportunità. Poi, per fortuna, allenandomi appunto con la Serie A, come raccontavi tu prima, ti rendi subito conto di quanto grande il gap tra un wannabe pro o ragazzo giovane che ci prova e una persona che invece fa di lavoro una cosa, che tutti i giorni è lì ad allenarsi. Non solo fisicamente, io sono grande e grosso, sono più alto, sono 1,90 m, qualcosa di più, ma gli altri erano tutti più grandi di me, io ero sempre il più piccolo quando giocavo a livelli più alti. Quindi un po' per talento, un po' per fisicità, mi sono reso anche conto che quel percorso fatto ai massimi livelli forse non era... no, non era il mio. E quindi per fortuna sono riuscito contemporaneamente anche, forse anche grazie a madre natura probabilmente, ad avere comunque sempre degli ottimi risultati a scuola, che quindi mi hanno lasciato aperto due strade. O la va o la spacca con il basket, perché la vedevo un po' come un azzardo, no? una roulette russa, e dall'altra parte invece la carriera più tradizionale, quella del bravo ragazzo che si fa il mazzo, studia e cerca di, no, crearsi un futuro costruendo delle basi solide.
E come hai scelto di non fare il giocatore di basket? Perché ti interessava quello che c'era oltre o perché appunto avevi paura di... o comunque avevi la consapevolezza che per diventare pro ci voleva un tipo di talento, impegno che non ti sentivi di avere in quel momento?
Allora, in completa onestà, è stato un po' traumatico, ma è stata la seconda. Cioè, a suon di, diciamo, feedback duri, mettiamolo così, diciamo che adesso da lavoratore li chiamerei così, mi sono reso conto che quel percorso, che mi sarebbe piaciuto molto, non era adatto a me. Non avevo i mezzi per competere ai livelli a cui avrei voluto, a livello di ambizione, competere e avere una bella carriera facendo basket, e di conseguenza non ho nemmeno corso il rischio. A un certo punto ho proprio detto, ok, il gap è troppo grande, devo concentrare i miei sforzi in una cosa che mi può dare modo di competere a livelli alti. E il basket, mi sono reso conto che non era.
Pensi che il basket sia appunto stata una buona palestra per prepararti all'imprenditoria, e pensi che ancora oggi usi lezioni imparate sul campo?
Tantissimo, tantissimo. Guarda, ci sono talmente tanti livelli. Se vuoi, c'è la narrativa molto americana da questo punto di vista del competere, perdere, imparare da tutte le sconfitte, da tutti gli incidenti di percorso per diventare più bravo e migliorarsi. Da un lato c'è il rendersi conto che fa parte del percorso perdere, ogni tanto si vince, ogni tanto si perde, soprattutto quando si giocano partite a livelli alti. E quella è una lezione dura da accettare, perché comunque ognuno di noi viene cresciuto in famiglia dove sei il cocco di mamma, sei il cocco di papà. Probabilmente è una cosa molto italiana questa, però diciamo si è un po' in questa situazione ovattata dove va tutto bene, sei comunque bravo, invece non è così. Ogni tanto bisogna sbattere il naso, sbattere la testa e rendersi conto che c'è qualcuno che è più bravo di te per un motivo concreto, no? Quindi questa è di sicuro una lezione dura che ho imparato. Dall'altra parte mi sono messo alla prova e mi sono messo a nudo in contesti pubblici, quindi davanti a un pubblico, davanti ai miei compagni di squadra, sin da piccolissimo. E quella cosa è una cosa che oggi, 20 anni dopo, mio malgrado, mi torna molto utile, perché per me oggi parlare al team davanti a 150-200 persone, non dico che è una cosa che faccio senza neanche, no, voltarmi indietro, però comunque è una cosa a cui sono abbastanza abituato. Grazie al basket ho imparato un pochino a gestire le mie emozioni e a vedere e a disaccoppiare la mia parte emotiva dalla parte poi di performance e di lavoro risultato dall'altra parte.
Sì, devo dire, è incredibile quanti parallelismi ci sono tra sport, la fatica che si fa quando uno vuole diventare sportivo o fa degli sport ad altissimo livello e quando si crea un business. Però ci hai detto, il basket poi, insomma, l'hai mollato, hai deciso di percorrere il percorso da bravo ragazzo, studioso, e sei andato a studiare ingegneria meccanica all'Università di Padova, perché appunto eri molto bravo a scuola e ti interessavano le materie scientifiche. Devo dire, che fortuna poter giocare a basket così tanto e in più essere bravo a scuola, perché immagino che c'era gente che magari studiava anche più di te, però se ti viene facile. Non è stato il mio caso nella vita, però quando ci succede, insomma, chiaramente madre natura ha fatto un bel lavoro. Ripensando però all'università, a quel periodo, quali sono i ricordi più vividi e le cose più importanti che hai imparato dall'università?
Dal primo giorno all'università mi sono reso conto che non c'era più nessuno a dirmi cosa dovevo fare, no? E dipendeva un po' da me. Non avevo più l'allenatore che mi stava dietro ogni giorno, perché tra l'altro ho smesso di giocare di fatto in corrispondenza dell'iscrizione all'università. Di punto in bianco non avevo più l'agenda organizzata da qualcun altro, ma dipendeva da me. E quindi è stato un primo grande cambiamento che mi ha fatto capire che, ah cavoli, ok, dipende da me, no? Cioè, che ora mi sveglio, cosa faccio, faccio di più, faccio di meno, è una cosa che ho imparato poi all'università. E contemporaneamente ho subito scoperto che quel tipo di percorso e quel tipo di studio tosto, perché alla fine studiare ingegneria era tosto, richiedeva un sacco di impegno, un sacco di dedizione, era una figata pazzesca se riuscivo a farlo con delle persone che stimavo e che mi, un po' come nel basket, che, con cui competevo, non in maniera ho preso più di te, ho preso più di me, ma quella, se vuoi, competizione goliardica di dire: io quella cosa lì proprio non l'ho capita, spiegamelo tu. Tornavo a casa e dicevo: ma com'è possibile, cavoli, che lui l'aveva capito, devo cambiare qualcosa, e ricominciavo a fare le cose. Devo dire, a Padova ho trovato un clima pazzesco, un sacco di amici che mi hanno permesso anche poi, no, di attraversare quello shock, di farmi l'agenda da solo in maniera più piacevole.
Cioè, mentre in Inghilterra, per esempio, dobbiamo studiare in Inghilterra, se tu non passi un esame della sessione dell'anno, non salti tutto l'anno, cioè l'anno ti è andato, cioè, quindi non hai questa possibilità di saltare, di che certi esami non vanno, certi sì, e quindi non hai la possibilità in realtà di finire la triennale in 6 anni, cioè nel senso, se bocci un anno è praticamente ok, il massimo che, insomma, ti fanno fare. Quindi devo dire, è una lezione molto importante sapersi gestire, cercare di finire l'università in tempo, o almeno, insomma, un po' più rapidamente, che in Italia lo standard certe volte è molto lento. E parlandoti la prima volta, abbiamo capito che sei una persona molto estroversa, che dà molto valore alle relazioni umane. Ti sei mai trovato a dover gestire un po' un conflitto di interesse tra il tuo percorso di studio molto serio e la tua indole un po' estroversa di volersi divertire? Pensi che sia possibile bilanciare un po' le due cose?
Per prendermi in giro, i miei amici mi dicevano che ero un ingegnere atipico, nel senso che cercavo di oscillare tra questi due mondi, che in realtà possono convivere insieme, non è stato poi troppo traumatico. Però necessariamente, spesso e volentieri, chi fa quel tipo di percorso ingegneristico, STEM in generale, no, per ampliare un pochino il ragionamento, non sempre ha voglia di stare in compagnia, creare relazioni, ed è invece una cosa che a me dà un sacco di energia. Io senza dedicare un po' del mio tempo a stare con le persone, non sto bene, non mi sento a mio agio, cioè ne ho proprio bisogno, mi ricarica. Faccio sempre la battuta, no? C'è chi per ricaricarsi deve stare nella natura, deve farci una passeggiata in mezzo a un bosco, deve fare surf. Per me è una serata con i miei amici bevendo un bicchiere di vino, perché quella roba lì mi dà un sacco di energia. E quindi era un po' quello che poi organizzava, finiti gli studi, le attività post studio per stare insieme e fare un po' di cazzeggio come si deve. Nonostante tutto, diciamo che sono riuscito a conciliare due anime, ecco, dai. No.
Beato te, infatti hai conciliato tante cose, diciamo, nella vita, sia lo sport che lo studio, poi anche socializzare con lo studio, e immagino poi anche il lavoro da imprenditore, perché anche quando uno fa l'imprenditore lo potrebbe fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non staccare mai. Però devo dire che anche io sono venuta a questa conclusione recentemente di: mi ricarico con le persone, cioè non vedere le persone e lavorare tutto il tempo, e anche se faccio sport eccetera, non mi dà quella carica che mi serve, proprio mi servono le persone, i miei amici, vedere.
È la definizione di estroversione, quindi l'estroverso è chi si ricarica con le persone, l'introverso si ricarica con se stesso.
E hai poi avuto l'opportunità di fare esperienze anche all'estero, sei stato negli Stati Uniti all'University of Michigan per qualche mese, e hai avuto modo di vedere un altro approccio allo studio, alla vita professionale rispetto a quello italiano. Cosa ti ha colpito di quel momento, di quella tua esperienza americana, e come ha cambiato la tua prospettiva sulle cose?
La cosa che mi ha scioccato di più in assoluto è che tutti i miei compagni di classe all'università in America lavoravano. Forse ce n'erano un paio che non lavoravano. E da noi invece era esattamente il contrario, era l'eccezione che qualcuno lavorasse mentre studiavano. E per me è stato un po' una wake up call, cioè probabilmente potevo conciliare, potevo fare più cose in parallelo, potevo essere più demanding, potevo essere più ambizioso con quello che stavo facendo e con come usavo il mio tempo. E quella cosa lì in assoluto mi ha stupito tantissimo, anche perché fare l'università negli Stati Uniti è un investimento enorme, quindi queste persone erano particolarmente motivate perché dall'altra parte erano tipo stavano facendo un prestito, si stavano indebitando, no? per potersi pagare l'università. Non sempre sono molto humble, molto umile da questo punto di vista, e credo che ogni tanto avere così tanta pressione da giovani possa essere anche un problema, perché magari no, ti limita alcune decisioni o ti veicola verso dei percorsi che devono per forza avere un ritorno. E penso che lo studio sia proprio il lusso di poter dire faccio una cosa perché mi interessa, piuttosto che una cosa che a tutti i costi deve avere un ritorno di interessi. Dall'altra parte mi ha fatto capire, per come ero fatto io, forse studiare basta per me era una cosa un po' che mi stava limitando, perché ero curioso di capire cosa c'era dopo, cosa c'era di fianco, cosa si poteva fare nel frattempo. E negli Stati Uniti quella cosa lì mi è stata chiarissima. Io stavo diventando uno studioso, ma non era quello che volevo fare, avevo bisogno di più dinamicità, più energia da quel punto di vista, e sono tornato dagli Stati Uniti carico a palla, perché sapevo che dovevo fare qualcosa di diverso. Non avevo capito bene cosa, ma sapevo che dovevo cambiare un po' il mix delle mie giornate.
E curiosità, che tipi di lavori facevano? Cioè, facevano tipo i camerieri on the side, erano dei side jobs comunque abbastanza, o facevano proprio dei tipo degli stage per arrivare al loro dream job dopo? Cioè, che tipo di esperienza stavano facendo?
Era un mix molto vario, devo dirti. C'era chi faceva il cameriere, c'era chi faceva il car dealer, guadagnando delle cifre senza senso, perché negli Stati Uniti proprio funziona diversamente quel tipo di lavoro lì. E poi c'era invece chi faceva la parte più apprentice di stage, no? Per imparare un mestiere che volevano poi fare grazie al fatto che stavano studiando. Quindi c'era veramente un purpurì incredibile. Infatti è stata un'esperienza fighissima, per quanto fosse eterogeneo il gruppo di persone che avevo incontrato, no? E devo dire molto interessante.
Infatti lo diciamo spesso anche con Camilla, ma anche proprio in età più giovani gli americani hanno i lavoretti anche già a 12 anni, 13 anni, mentre noi italiani non è proprio nella nostra cultura. Ovviamente ci sono sempre eccezioni, non voglio dire che nessuno lo fa, però non è nella nostra cultura generale, e questo in realtà da tanto ti responsabilizza, ti fa capire il valore dei soldi, il valore del tuo tempo libero, cioè è molto importante. E quindi bello che insomma l'hai capito anche tu, anche perché poi che ci piaccia o non ci piaccia, ormai quando prendi un lavoro o anche uno stage vogliono che hai già dell'esperienza, no? Primissime esperienze, quindi questo è un buon modo per aumentare il tuo curriculum, e non devono essere dei lavori super seri. Certe volte abbiamo, nel senso, non voglio dire seri, ma non devono essere dei lavori super qualificati, può essere anche il cameriere, però far vedere che hai lavorato e hai queste esperienze in realtà fa tanto sul curriculum. Quindi invito tutti i ragazzi giovani a imparare un po' da questa lezione che hai imparato tu in Michigan. Hai poi deciso di fare la specialistica all'Alta Scuola Politecnica di Torino e Milano, ma hai capito finalmente di non voler poi fare l'ingegnere, che quella non era, sarebbe stata la tua strada. Come hai capito questa cosa e cosa ti ha convinto insomma a percorrere una strada diversa?
Mi sono spostato dopo Padova, sono andato appunto a Milano, ho fatto questa cosa che si chiama Alta Scuola, che è una doppia laurea. Considera che ho capito chiaramente, mi motivava molto risolvere problemi complessi, come quelli che un ingegnere si trova ad affrontare tutti i giorni. Contemporaneamente, una volta risolto il puzzle, risolto la domanda più grande e scoperto qual era la soluzione, il mio interesse andava scemando. Invece spesso l'ingegnere, soprattutto se pensi all'ingegnere meccanico, che ne so, che lavora in Formula 1, è quello di prendere un tema, farlo suo e andare ad approfondire all'infinito, scomponendo un problema complicatissimo in tanti pezzettini più piccoli, finché non riesci a trasformare quel problema in una cosa super efficace che funziona molto bene. A me piaceva tantissimo il problem setting fatto all'inizio, cioè mi interessava molto capire come funzionavano le cose, e in quello, facendo ingegneria, devo dire che green check, mi sono reso conto che era effettivamente una cosa che mi motivava molto. Dall'altra parte mi sono reso conto che mi motivava molto risolvere problemi che avevano un impatto sulle persone, sugli interlocutori, sui clienti di quella cosa lì. E di fatto quindi, se vuoi, il cortocircuito è stato ok, quindi non devo fare che mi orienta verso le cose, devo fare del business che mi orienta verso i clienti, le persone che poi usano le cose a cui penso e le cose che poi su cui lavoro. Grazie appunto all'esposizione che mi ha dato il Poli, aziende e un contesto molto diverso da quello di Padova. Padova era molto orientato verso diventare degli ingegneri bravissimi che magari avevano il sogno di diventare, no, il classico ingegnere con lo studio di progettazione che aveva come clienti, why not, no, l'Aprilia, la Fiat, no, i grandi nomi dell'automotive italiana. A Milano invece c'era chi diceva: no, no, io voglio fare ingegneria perché voglio andare a lavorare in una grande azienda, voglio andare a fare consulenza, voglio andare in giro per il mondo, voglio andare in un contesto internazionale. E lì allora sono riuscito a fare quel cortocircuito di dire: ok, mi piacciono un sacco risolvere problemi, ma ho la necessità che quell'impatto non sia poi su un oggetto, una cosa che rimane lì, ma deve essere verso il cliente, il business e tutti gli stakeholder che ci stanno intorno. E lì io quindi ho fatto clic e ho detto: ok, ho capito, no? Probabilmente la mia strada è quella lì.
E sei andato a lavorare da Vodafone nel team di strategia M&A, quindi come abbiamo detto, cambiato insomma dal non ingegneria ma proprio un lavoro puro business dove hai imparato, sono sicura, tantissimo. E ci hai detto che hai anche conosciuto tantissime persone in quel periodo, hai dato un premio nel costruire il tuo network e conoscere persone interessanti. Quali sono alcune delle persone che hai conosciuto che hanno più impattato poi il tuo percorso andando avanti?
Beh, i miei colleghi in primis erano tutte persone che venivano da esperienze lavorative. Io ero l'unico neolaureato in un team di gente che lavorava già da anni. Quindi, lavorando insieme a Sabrina e Emilio, persone che ancora oggi sono cari amici, per interposta persona, scoprire tante industrie, tanti modi di pensare, di acquisire un modo di lavorare che ancora oggi è quello che uso per fare tutte le cose che faccio. E poi ho incontrato persone come Massimiliano Magrini, che so che è stato a trovarvi da poco.
E Massimiliano Magrini, founder di United Ventures, lo dico per chi magari non segue questo mondo tutti i giorni.
Ai tempi stavo uscendo da Google dopo un percorso incredibile che mi ha incantato, nel senso che diceva cose che mi risuonavano, mi sembravano un po' una direzione da seguire, una palla buttata molto lontana, molto lunga, e che poi io mi sono messo a rincorrere un po' come potevo. E quindi ho cercato di tenere tutti questi contatti attivi, parlare con più persone possibili, per poi no, trovare il mio percorso dopo i primi anni di lavoro. E l'incontro con Massimiliano è stato poi uno dei più proficui e, se vuoi, uno dei momenti pivotali, se vuoi, della mia esperienza professionale. Oggi non sarei l'Enrico che sono senza aver incontrato Max back in the days. Quindi sì, ci ho dedicato un sacco di tempo e sono molto felice di averlo fatto.
Abbiamo parlato tanto di questa cosa, ma magari spendiamo altri 2 minuti a parlarne. Questa tua abilità di conoscere, connetterti e imparare dalle persone, perché penso che sia un aspetto molto interessante. Prima l'abbiamo chiesto un po', leggermente, perché c'è sempre quella tensione tra la socialità e la scuola, l'università, soprattutto con un corso come ingegneria, quindi ci interessava capire da quanto era partita questa tua attitudine. Però nel business, come sappiamo, è una cosa importantissima. Parliamo sempre dell'importanza di avere un network forte e di avere anche un'attitudine a conoscere le persone nel modo giusto, nel senso conoscerle, poi imparare, magari tenersi in contatto. Quindi ti volevamo chiedere da 1 a 10, secondo te, quanto è stato importante per te, quanto è importante un network? E se hai dei consigli o dei pensieri al riguardo che vuoi condividere su come farlo nel modo giusto, nel modo migliore.
Livello di importanza dal mio punto di vista è 10. Allora, se dovessi dare un consiglio a chi vuole investire del tempo, vuole investire nelle energie, nel crearsi un network di persone con cui confrontarsi, con cui chiacchierare, prima è necessario chiedersi effettivamente di cosa si può portare all'interno di una conversazione nel momento in cui ci si siede intorno ad un tavolo con delle persone che non si conoscono. Io credo che il network fine a se stesso sia controproducente, nel senso che essere il prezzemolino che condisce tutti i tavoli, presente a tutti gli eventi e tutte le feste, per carità, può essere un punto di partenza, ovviamente, ma contemporaneamente non è il modo di lungo periodo di costruire relazioni che, secondo me, nel mio caso ha funzionato bene e che, secondo me, ha senso perseguire. Storco sempre un pochino il naso ai networker professionisti, perché quella cosa lì rischia di suonare un po' fake, rischia di essere un pochino forzata. Io quindi credo molto che prima di sedersi a quel tavolo bisogna sapere cosa si porta a quel tavolo e bisogna anche genuinamente capire cosa, ci incuriosisce, cosa ci piace, perché poi sarà quello l'argomento, saranno quelle i vettori, le strade che si andranno a percorrere con gli interlocutori che si incontrano. Quindi credo che sia veramente molto importante aver chiaro cosa si può portare all'interno di quella relazione e quali sono le tematiche che vi scaldano un pochino, no? Il cuore o l'interesse. Perché poi a quel punto lì il networking non è più una cosa funzionale, ma diventa un reciproco scambio. Io genuinamente tutte le persone che ho incontrato erano persone da cui volevo imparare, facevo un sacco di domande perché genuinamente ero curioso di capire, ma quella roba lì come l'hai fatta? Ma questa cosa qui come funziona? Tutte cose che, se vuoi, anche gratificano il tuo interlocutore nel momento in cui hanno la possibilità di condividere delle esperienze belle e di sentirsi anche gratificati nel raccontarti, insegnarti qualcosa, che è una cosa molto bella. Quindi, diciamo, la combo di questi tre elementi, secondo me, fa sì che fare networking possa essere una cosa di lungo periodo, piacevole, non forzata, perché poi diventa anche di nuovo un lavoro che poi, parlo professionalmente, appunto, un po' tricky. E da lì poi nasce cosa? Perché effetto network, su Wikipedia, se qualcuno è curioso si può, è una cosa che le persone hanno studiato, l'effetto network poi porta in realtà ad innescare una successione di eventi molto virtuosa che vi porta a conoscere un sacco di persone che il giorno prima manco avreste pensato di incrociare la vostra vita.
Come vi ha detto, un buon esempio appunto il tuo incontro con Massimiliano Magrini, founder di United Ventures, che poi ti ha reclutato per andare a lavorare da United Ventures, hai deciso di seguirlo appena lanciato, insomma poco dopo che hai lanciato il suo fondo, hai iniziato in un team in cui eravate in quattro e sei cresciuto con loro, quindi appunto buon esempio di una conoscenza che uno fa in modo, insomma, sul campo professionale ma anche a livello umano, che poi si trasforma in qualcos'altro. E immagino che anche sia stato il tuo primo momento United Ventures in cui ti sei realmente affacciato al mondo delle startup, quindi eravamo curiosi di sapere cosa ti ha colpito di più nel mondo startup, imprenditoria, e quanto è stato utile lavorare in un fondo prima di lanciare la tua propria startup. Appunto, tra poco arriveremo a Fisco Zen, ma volevamo parlare anche di questo ultimo capitolo.
Guarda, l'esperienza nel fondo è stata cruciale per quanto mi riguarda, perché ho avuto modo di osservare da una posizione privilegiata il lavoro, il talento, lo sbatti di tantissimi imprenditori che stavano lavorando giorno e notte a dei progetti imprenditoriali. Lavorando nel fondo avevo l'occasione di entrare nel merito delle cose che venivano fatte senza, se volete, rischiare o assumermi i rischi dell'imprenditore. Quindi era veramente una posizione privilegiatissima, era il posto a bordo campo alle finali di NBA, cioè respiri l'aria, senti l'allenatore cosa dice, ma contemporaneamente che vincano o che perdano, tu ti sei goduto un bello spettacolo e poi vai a casa, no? Che è quella roba lì. Molto molto fortunato in quel percorso. Sono stati 5 anni, io ho lavorato 5 anni con Massimiliano e Paolo in United, dove ogni anno, per darvi un ordine di grandezza, ricevevamo più di 1000 pitch, 1000 proposte di investimento, tantissime. Quindi non solo mi ha fatto creare una cultura a 360 gradi nel mondo del digital, ma per di più anche poi nel seguire gli investimenti fatti con United mi dava anche modo di vedere cosa funzionava e cosa non funzionava nelle startup in cui poi avevamo investito. Se metti che ero esposto a tutto quello che succedeva nel mercato italiano ed europeo di venture capital, la possibilità di sedermi accanto a questi imprenditori e imparare da loro facendomi un sacco di domande, perché era il mio lavoro. E in terzo step, seguire e supportare gli imprenditori in cui investivamo, dando un supporto nelle aree in cui un investitore può essere utile, quindi condividere altre esperienze di altre startup piuttosto che mettere a disposizione network o fare fundraising o preparare dei piani, no, finanziari più sofisticati di quello che una persona da sola sarebbe in grado di fare, mi ha fatto fare il mio MBA da imprenditore, se volete, perché mi sono trovato 5 anni dopo a dire: caspita, sapevo fare delle bellissime presentazioni, dei bellissimi Excel, dei bellissimi modelli, ma non avevo minimamente idea di come funzionasse un'azienda. E dopo 5 anni dicevo: bah, adesso magari non ho capito proprio tutto, però ne so molto di più.
È interessante anche notare il fatto che fino ad questo momento nella nostra chiacchierata non ci hai mai parlato del fatto che avevi ambizioni imprenditoriali, quindi in realtà l'imprenditoria non è una cosa che forse ti aveva, semplicemente non ci avevi pensato fino a quel momento, fino a United Ventures, e quindi siamo doppiamente curiosi di scoprire questo momento che in generale ci affascina tantissimo, perché spesso si passa un po' veloce su questo periodo, però sappiamo che tutto parte da prendere la decisione di farlo, quindi iniziare. Quindi ti volevamo chiedere se puoi veramente entrare nel merito di come è nata l'idea di Fisco Zen e come hai effettivamente poi deciso di lasciare United Ventures per fondare la tua startup. Appunto, se c'è un momento particolare che ricordi o qualcosa che ti ha dato il là di dire ok, questo è il momento, lo faccio.
Decisione difficilissima, no, non difficile. No, no, se potessi aggiungere altre 8 S lo farei. Allora, secondo me c'è un tema che fare l'imprenditore non è un'opzione che viene data quando si studia. Non so come dire. Nel catalogo delle opzioni, come la partita IVA d'altronde, è un catalogo che diventa un po' etereo, no? Verso la parte bassa. Dici, ah no, devi andare a lavorare qui, devi fare esperienza qua, devi andare di qua, devi fare di qui. Ma poi ti dicono, no, ma potresti aprire la tua azienda. Quella non me l'aveva mai detto nessuno, no? È proprio un'opzione che probabilmente non viene contemplata, se non per esperienze familiari magari, no? Perché i tuoi genitori, la tua famiglia, l'amico di papà del tuo amico, no? Si è buttato a fare qualcosa di suo. Quindi all'inizio proprio non mi passava per la testa. Avevo il mio percorso da manager in azienda e diciamo che l'esperienza fatta in Vodafone mi ha fatto capire quello che non volevo fare. Quella roba lì ho detto, bello, interessante, ho imparato tanto, ma anche basta, nel senso, ho fatto un mio pezzo di strada e mi ero portato a casa quello che volevo. Poi United è un po' cambiato tutto, perché il lavoro mi piaceva tantissimo, avevo grandissima libertà di seguire i miei cantieri, seguire i miei progetti, incontravo un sacco di gente bravissima, quindi le mie pile erano sempre al 100%, tornando alla battuta dell'inizio di questa chiacchierata. Ad un certo punto mi sono sentito un po' davanti a un bivio di dire ok, o divento un investitore professionale, provo a diventare un partner in un fondo di investimenti, oppure dall'altra parte mi sono guardato e ho detto potrei tornare ad andare a lavorare da qualche parte, potrei andare a lavorare per una startup, oppure potrei fare una cosa mia, perché la sto scartando by definition, è sbagliato. In quegli anni lavorando nel fondo mi sentivo un po' come, avete presente nei dissing dei rapper quando si prendono in giro perché c'è l'altro che dice che canti nel quartiere ma nel quartiere non ci sei mai stato perché mamma e papà ti pagavano le spese piuttosto che andavi in vacanza in un bel posto, eccetera, eccetera. Mi sentivo senza street credit, no? Cioè, affiancavo gli imprenditori, gli davo consigli ma non l'avevo mai fatto. E con che credibilità mi siedo di fianco a Camilla e Ines a dire ragazze, scusate, però secondo me questa roba qui l'ho fatta diversa. No, ho capito, Enrico, chi è per dirgli sta roba? Signor nessuno, no? Mi rispondo da solo. Quindi a un certo punto mi sono detto, caspita, a me fare il venture capital spiace tantissimo, però mi manca la pratica, no? C'ho la teoria, ma non c'ho la pratica. E quindi mi sono detto, ok, probabilmente il mio next step è fare il salto dall'altra parte del tavolo e fare qualcosa di mio. E da lì ho iniziato a dirmi, ok, ma io questa cosa qui la farei, questa cosa qui non la farei. Ho iniziato un pochino a fantasticare, ma che tipo di azienda vorrei creare io? Sono arrivato al punto in cui ho detto, ok, l'ho trovata, però mo mi devo licenziare, aspetta, siamo proprio sicuri? E lì è stato molto doloroso, ci ho messo mesi, scusate, in estrema sintesi, ci ho messo mesi di chiacchierate con la mia fidanzata, attualmente mia moglie, anche i miei genitori, devo dire coinvolti alla fine perché ovviamente erano un pochino più risk adverse.
Meglio coinvolgere alla fine.
Sì, esatto. Dovevo avere già un pitch ben chiaro in testa, capito? Perché altrimenti mi fregavano e mi facevano tornare indietro, quindi non volevo, ma volevo arrivare preparato.
Sì, la risk aversion dei genitori lo dicevo da sempre molto molto low.
Bisogna conoscere i propri genitori e sapere a che punto coinvolgerli, di solito meglio verso la fine quando le cose sono già ben definite. E perché Fisco Zen, cioè come sei arrivato alla conclusione di quel mercato in particolare? Immagino dati di mercato, ma
in realtà sai che quello è stato una sorta di acid test, no? che abbiamo fatto in un secondo momento. Ad un certo punto mi sono reso conto che gli imprenditori in generale e le persone che stavano lavorando ad un progetto nuovo, in senso proprio più ampio, più se volete, no, se c'è qualcosa di nuovo da fare, a prescindere dal business che fai, di fatto ti devi confrontare con tutta una serie di regole del gioco che hanno un costo abbastanza grande da gestire, non solo monetario, ma proprio di tempo. Sono le classiche cose che se non fai bene, se non fai in ordine, prima o poi paghi il prezzo. Ma farle bene non ti assicura il fatto che il tuo business sarà un business di successo. Ti trovi in quell'inghippo dove devi dedicarci tempo, ma sai che hai tempo tolto al tuo business. E ti dici, caspita, ma perché lo devo fare? Lo devi fare perché altrimenti poi c'hai rogne. Contemporaneamente stai sottraendo energia e tempo alle cose più importanti, cioè far funzionare la tua attività. E diciamo, se volete, lo sbatti, in gergo tecnico lo sbatti, dell'imprenditore che si confronta con la burocrazia in generale, fiscale, paghe e burocrazia legata poi alla parte contrattuale, è stato proprio il fil rouge che mi ha detto, ma caspita, ma tutta questa roba qui deve poter la tecnologia in qualche modo semplificare questa matassa ingrovigliata di roba da fare. E da lì con il mio socio Vito, con cui stavo facendo un sacco di chiacchierate per testare, imprenditore seriale, parlandoci insieme abbiamo messo a punto questa cosa qua che effettivamente con la tecnologia si poteva fare qualcosa, perché c'erano tante cose che avevamo visto in prima persona che potevano essere fatte in un modo diverso. E quindi da lì siamo andati, prima ancora di guardare il mercato, siamo andati ad affiancare, a sederci accanto a degli amici commercialisti. FiscoZen aiuta chi ha la partita IVA a gestire tutto quello che succede nell'arco dell'anno alla propria attività. Ci siamo affiancati ai commercialisti, ci siamo sentiti fianco a loro e abbiamo iniziato a capire cosa facevano tutto il giorno. E abbiamo detto, caspita, ma noi possiamo aiutarvi, tutta una serie di cose che voi fate a mano, noi con la tecnologia sappiamo come gestirle, sappiamo come farle diversamente. E da lì poi abbiamo detto, ok, potremmo aver trovato una cosa che ha senso fare. Allora cerchiamo di capire qual è il mercato, chi compra, chi vende, eccetera, eccetera. E da lì poi, fast forward, FiscoZen, come la conoscete oggi.
Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover, l'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio.
Per farlo lavora su diversi ambiti, come l'ottimizzazione e gestione dei prodotti, lo sviluppo di asset come foto e video ad hoc per questo canale, la creazione e coordinazione di campagna DV, l'analisi e lo studio dei dati per implementare le strategie di crescita. Turnover è parte del Service Provider Network di Amazon ed è un Advanced Partner di Amazon Advertising, il programma di intermediari certificati Amazon. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it. Poi c'è un altro momento importante, no? C'è la decisione di fare l'imprenditore, poi c'è lo shock di essere diventato imprenditore, di aver appunto lasciato la carriera stabile da manager in un VC e ritrovarsi da solo con di base i primi settimane, mesi, dipende da quanto uno veloce va, da solo con un laptop o con un socio, un laptop e un'idea. E come hai vissuto quella fase iniziale dell'imprenditoria e quanto ci hai messo prima di avere la sensazione che effettivamente stavi costruendo qualcosa di concreto?
Cioè, mi è crollato un po' il mondo addosso. Venivo da una carriera fighissima, da un posto di lavoro fighissimo, invitato a destra e a sinistra agli eventi, alle cose, e banalmente anche, no, con i miei amici o le persone nuove che conoscevo, quando dovevo dire chi ero, dicevo: guarda, sono Enrico, lavoro in un fondo di investimenti. La storia era sintetica, molto semplice da raccontare, appealing, mi posizionava come uno ok, interessante, no? E di punto in bianco quella roba lì non c'era più, cioè quindi non solo non c'era più lo stipendio, non c'era più quel percorso lì, ma non c'era manco più la storia con cui, se volete, mi gratificavo quando parlavo con le persone, quando conoscevo qualcuno di nuovo. Quindi è stata molto dura e per, credo, il primo anno facevo fatica a dire alle persone che facevo l'imprenditore, perché mi sentivo un cretino, long story short, perché dicevo, ok, io posso pure avere un progetto, posso pure avere no, una cosa che sto costruendo, con un team di 3, 4, 5, 6 persone nel frattempo, no? Però nella mia testa dicevo, sì, ok, però se faccio l'imprenditore è una cosa seria. Io non lo so ancora se sta roba qua è una cosa seria. Cioè, devo ancora capire se effettivamente è un progetto o diventa un'azienda. Tra un po' di disorientamento mio nel descrivermi con gli altri e un po' anche di strizza legata al fatto che avevo più domande che risposte legate al business nuovo che stavano partendo, ho fatto veramente molta fatica a dire alle persone: no, guarda, io faccio l'imprenditore, sono partito con un progetto. Quella cosa lì mi costava una fatica pazzesca. Poi è subentrato l'orgoglio, quindi dopo il primo anno, quando ho iniziato a capire che effettivamente c'era qualcuno interessato a quello che stavamo facendo, quando ho iniziato a vedere il team che prendeva forma e ne vado e ne andavo orgogliosissimo, allora lì ho detto: no, però è giusto, no? Cioè, alla fine lo sto facendo per davvero, non è un'idea pazza che mi è venuta a caso, sta succedendo, è una cosa vera, quindi io posso raccontarla.
Quali sono stati un pochino i momenti clou nella crescita di FiscoZen che ti hanno fatto capire che eravate sulla strada giusta o turning points che puoi identificare guardando indietro?
Un momento, ce n'è uno probabilmente banale, ve lo diranno tutti gli imprenditori con cui parlate, voi parlate con un sacco di imprenditori, è quando un po' raccogli soldi, quando c'è qualcuno che crede nel tuo progetto e decide di fare l'investimento. Ovviamente quelli sono momenti un po' pivotali, perché sono momenti in cui c'è qualcuno che è disposto a dire ok, credo che quello che stiate facendo ha un senso e quindi ci voglio mettere dei soldi. E per come funziona il venture capital, sotto forma di aumenti di capitale, sono soldi che poi non devi nemmeno restituire. Quindi quando qualcuno ti dà quei soldi, anche se poi finiscono e li perdi, ovviamente non in malafede, in buona fede, è una scommessa all-in per l'investitore, non c'è un debito da saldare. Quindi quelli sono momenti di sicuro grandissimi che ti danno dei segnali forti sul fatto che la direzione è quella giusta e che stai lavorando nella direzione giusta. Ci sono altri due momenti probabilmente di FiscoZen che mi hanno lasciato un segno forte in testa, che è quello che... Allora, il primo pagamento... In assoluto, a costo di sembrare romantico, ma la prima volta che una persona ha pagato per comprare il nostro servizio, quello è stato un momento in cui mi sono detto, caspita, ma questa persona, senza vedere nulla se non una landing page ai tempi, si è fidata e ci ha pagato 300 euro per avere un servizio, no? E lì ho detto, vuoi mica vedere che non è soltanto una, no, un progetto, una teoria, ma è una cosa vera? Quindi quella roba lì me la ricordo in maniera... Mi ricordo ancora il nome del cliente, figurati Marco, se ci sta vedendo lo sa, ciao. Ma al netto di questa... E non era un amico, ve lo giuro, cioè era una persona che ci ha scelto di sua spontanea volontà.
Devo dire che ti dico solo questa cosa, che questa è una cosa che sentiamo da tutti. Ho parlato ieri con un imprenditore che mi raccontava exit, eccetera, si ricordava Marta che gli aveva comprato il primo servizio, quindi tu, se siete i primi a comprare qualcosa, sarete nella memoria infinita del founder.
Probabilmente incorniciati in camera sua, sì. Sai, col primo ordine, il primo cliente, quindi persone molto importanti.
Guarda che sembra una stupidaggine, ma quel primo segnale, quel primo gesto è il classico, no, colpo che dai al primo domino che poi fa succedere un sacco di cose, ed è veramente una cosa fighissima. E l'altra cosa invece, che è stato un po' un eureka moment per quanto mi riguarda, è quando ho messo a fuoco il fatto che noi offriamo un servizio online, no? Quindi tu vai sul sito, fai tutte le tue cose, potresti per assurdo, no, far tutto da solo. Un altro turning point per me è stato quando ho capito che il nostro servizio non era il prodotto tecnologico, ma era il servizio che erano le persone più la piattaforma, più l'applicazione. Quando ho messo a fuoco quella cosa lì, tutta una serie di decisioni strategiche, tutta una serie di attività e di iniziative, di progetti che abbiamo fatto, hanno cambiato volto. E per me quello è stato un altro momento abbastanza cruciale, se vuoi, per dare forma a FiscoZen di nuovo, come oggi, perché mi sono reso conto che il produttino di per sé non era sufficiente, non bastava per far sì che le persone fossero soddisfatte e felici di usare il nostro prodotto, ma era necessario, era cruciale che le persone avessero una relazione con noi. E come fai le relazioni? Le fai con le persone. Vedi che poi alla fine è un cerchio che si chiude, più o meno.
E questo però è una lezione che si può imparare, credo che per chiunque stia lavorando a un progetto tecnologico, dipende ovviamente da cosa, ma quando è un servizio del genere FiscoZen, ho l'impressione, almeno io da user, nessuno vuole solo la tecnologia, vuoi anche parlare con una persona perché ci sono domande che magari non rientrano nelle caselle dell'FAQ, ma che hanno bisogno di un'interazione umana. Quindi è molto importante la tecnologia, ma a volte ci dimentichiamo che ci deve essere anche un aspetto umano dietro la tecnologia, perché siamo esseri umani e vogliamo ancora, anche se l'AI ci sta copiando, vogliamo comunque avere questa sensazione, però vedremo. Comunque molto interessante come lezione.
Siete partiti nel 2017, cresciuti molto velocemente, due per ogni anno, adesso avete 200 persone nel team, 30.000 clienti, 9 milioni di ARR, che vuol dire Annual Recurring Revenue, che è una metrica molto importante per B2B software, immagino. E cosa pensi siano le cose che avete fatto bene e che pensi possano essere delle lezioni utili per imprenditori che ci ascoltano?
Credo genuinamente che la cosa che abbiamo fatto bene, lavorare con sempre in testa la domanda di business a cui volevamo rispondere. Può sembrare molto generico questa affermazione, ma è molto concreta, perché se quello che succede spesso quando si fa un progetto che non dura un mese, dura 10-20 anni, è che ogni tanto ci si dà per scontato e ci si dimentica il motivo per cui si fanno certe cose. E credo che la cosa che abbiamo fatto bene è ricordarci e chiederci con costanza il motivo per cui stiamo prendendo alcune decisioni. Anche con la consapevolezza del fatto che facendoti quella domanda poi decidi di cambiare drammaticamente quello che stai facendo verso un'altra direzione, perché avevi imboccato la strada sbagliata e non te ne eri accorto. Emotivamente non sbatti, è molto faticoso, perché fa sì che, soprattutto adesso che siamo in tanti, le persone debbano convivere con una situazione, con un contesto che cambia e si aggiorna. Dall'altra parte, credo che questa nostra abilità di farci le domande di business e ripeterci e ripercorrere il motivo per cui stiamo dando una certa risposta ci ha permesso di tenere la barra dritta e seguire la nostra strategia in maniera fedele ed efficace, no? Credo che in assoluto questo sia la cosa che, ha fatto la differenza per noi.
Molti imprenditori con cui abbiamo parlato dicono che una delle parti più difficili di crescere una startup è proprio costruire un team forte, perché alla fine, diciamo, le persone sono poi quello che effettivamente fanno l'azienda, no? Voi come avete approcciato questa sfida? Siete adesso 200, cosa pensi che avete fatto bene o lezioni magari imparate da errori che non rifaresti più, che hai provato sulla tua pelle?
La cosa che abbiamo fatto è licenziare le persone giuste. In questo modo abbiamo creato un team forte. Il costo di avere a bordo nel team una persona che non è allineata alla mission dell'azienda e che di conseguenza non riesce a dare un contributo è più alto di qualsiasi altro costo che si possa concretizzare e monetizzare. Quindi credo genuinamente che noi oggi abbiamo un team fortissimo, ve lo dicevo prima, io ne vado super orgoglioso. Abbiamo un sacco di persone in gamba che si fanno in quattro per riuscire a cambiare la vita di chi ha la partita IVA e ci siamo riusciti solo prendendo decisioni difficili, quella di licenziare persone. E se può sembrare controintuitivo, penso fosse Gary Vee che ad un certo punto diceva come posso migliorare il mio processo di recruiting e lui rispondeva devi convivere col fatto che la tua capacità di giudizio sbaglia. Quindi assumerai persone sbagliate, devi essere semplicemente umile a sufficienza da accorgertene in tempo e fare marcia indietro. Credo che questa sia la scelta più difficile che ci ha permesso però oggi di avere un team incredibile che fa la differenza.
Sì, perché uno non si rende conto quanto, soprattutto nei team piccoli, no? Quando sei in una mega corporate, perché non è mai positivo avere una persona che non è giusta in un team, ma quando c'è un'azienda di 40.000, diciamo che è un po', non è quella persona che cambierà un po' l'azienda, a meno che sia il CEO, una figura chiave, però in una startup dove all'inizio si è pochi, una persona conta tantissimo, quindi bisogna, come dici tu, licenziare le persone sbagliate e rapidamente. E invece ci sono stati dei momenti particolarmente difficili dove magari avete pensato che sarebbe saltato tutto, oppure altre sfide che secondo te vanno un po' discusse? Se hai qualche aneddoto da raccontarci di un momento che hai superato, sarebbe molto, sempre molto inspirational questa parte qua.
Secondo me la cosa più difficile in assoluto è tenere insieme tutti i pezzi. Fare l'imprenditore, per usare un termine americano, vuol dire essere un jack of all trades, cioè ne devi sapere un po' di tutto. Ci sono mille progetti, mille iniziative che vanno avanti all'interno della tua startup, per piccola che possa essere, e lo sbatti più grande, la cosa più difficile in assoluto, è fare in modo che tutto quanto fili e vada avanti. Credo che questa in assoluto sia la cosa più difficile. Poi, drama moment, no? Momenti di disperazione varie eventuali, c'è stato un momento quando abbiamo fatto il secondo round di investimento, abbiamo raccolto da un fondo europeo che si chiama Kin Venture Partner, che è un fondo olandese. Devo dire che lì abbiamo avuto un momento in cui ci eravamo un po' preoccupati, perché FiscoZen era ed è attivo solo in Italia e parlando con venture capital europei, il problema che stavamo affrontando era che quando gli dicevamo che eravamo Italy only, ci dicevano, sorry, ma non è pane per i nostri denti. Quindi lì c'è stato un momento in cui, con Vito, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, è qua? Mo? Cosa facciamo? Dobbiamo rivedere il piano se non riusciamo a raccogliere questo round e cercare di capire cosa fare di diverso, perché se tutti quanti ci chiudono la porta dicendo, no, voi siete Italy only, abbiamo un bel problema. Per fortuna poi non è andata così e quindi eccoci qua.
Domanda interessante, perché praticamente sempre si sente dire no, internazionalizzazione fin da subito. Ecco, diciamo che tutte le startup, no, uno, lo diciamo anche sul podcast, bisogna pensare almeno europeo, bisogna uscire dall'Italia. Chiaramente tu, cioè tu Fisco Zen, diciamo, e anche per esempio Jet HR che abbiamo avuto sul podcast recentemente, invece non avete questa stessa visione, che è un po' una contrarian view al mondo del business. Perché ci puoi raccontare un pochino più di dettaglio perché questa view Italy only e come poi hai convinto quindi diciamo, fondi stranieri che fosse la cosa giusta?
Io credo genuinamente che questa scorciatoia di dire che una startup diventa grande soltanto se diventa internazionale sia un cortocircuito, cioè si associa l'andare internazionali con il pensare in grande. Cosa che è profondamente sbagliata dal mio punto di vista, perché se il tuo business, il tuo mercato è abbastanza grande in un paese solo, pensare in grande non vuol dire necessariamente avere più di un paese, ma vuol dire per esempio diventare l'incumbent, il player principale del mercato del tuo paese. L'Europa, quando si parla soprattutto di internet, è un mercato che solo tutta unita insieme diventa grande come gli Stati Uniti. Quindi spesso e volentieri il ragionamento andare internazionali per essere grandi è legato proprio al fatto che se vuoi, la narrativa e la conversazione che c'è nel mondo del venture capital deriva e ne ereditiamo interamente dagli Stati Uniti. Quindi credo che di base questa tesi molto forte nasca da un grande equivoco di partenza. Poi ci sono tutti i vari caveat. Ovviamente se il business, se il mercato non è grande a sufficienza, ça va sans dire che è necessario andare più di un paese, perché altrimenti l'investitore non trova un investimento che ha il potenziale di diventare grosso a sufficienza per avere dei ritorni. Quindi c'è una combo di mercato e di conversazione che in linea di massima fa giungere alla conclusione che tu vuoi un progetto che vada internazionale. Nel nostro caso, il mercato in cui lavoriamo noi, lavora anche Marco, sono mercati in cui solo l'Italia, per esempio nel mondo della consulenza fiscale, spende più di 7 miliardi ogni anno. Non hai bisogno di andare internazionali per fare un unicorno, non è minimamente necessario, perché il mercato italiano è abbastanza grande per darti spazio di crescita e creare un'azienda grande di successo anche facendo solo l'Italia. E secondo me questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo. Andare internazionali è un grado di complessità che fa tipo pumf 10 per in più rispetto a far molto bene un paese. A parte che diventare incumbent di un paese, ma al netto di quello, andare internazionale è altrettanto difficile. Non è che, come dire, è un trade-off no-brainer. Sono due partite molto difficili. Noi abbiamo deciso di giocarci la partita di diventare il player di riferimento per le partite IVA in Italia. Sai, voglio dire, poi questa è un po' la visione, se vuoi, imprenditoriale. E siamo molto contenti perché c'è qualcuno che aveva esperienza nel mondo del B2B software come Kin, che ha creduto alla nostra tesi e ha detto sì, è vero, crediamo profondamente che si possono fare aziende fighissime anche rimanendo in un'altra sola.
E hai citato Marco, che sarebbe Marco Liengo, founder di Jet HR, e devo dire che effettivamente è la seconda volta, Marco è forse stata la prima o uno dei primi a dirci esattamente la cosa che stai dicendo tu, e mi sembra di capire che è importante scegliere il mercato, o capire il proprio mercato, scegliere il mercato giusto. Ci sono dei mercati in cui essere incumbent in Italia può dare a venture capital i ritorni che servono, ci sono mercati in cui ovviamente è necessario uscire dall'Italia, però l'importante è magari saperlo a monte e organizzarsi, o comunque credere nella tesi, perché appunto anche quando ricevevate no da investitori avete deciso di credere nella vostra tesi e rimanere ancorati saldi all'idea che ce l'avreste potuta fare, e adesso citeremo una cosa che dà manforte al fatto che che era la tesi giusta, invece di dire ok, nessuno investe su di noi, quindi lancio la Francia, e poi farlo senza lanciare la Francia sembra una cosa facile, ma vuol dire un altro team, un altro country manager, delle regole del gioco che non conosci, quindi ovviamente può essere poi la cosa che ti ammazza, fare un country sbagliato. Quindi forse quello che ha citato anche nelle lezioni più importanti è credere nel proprio business plan, nella propria tesi, e rimanerci. E appunto dicevamo, menzioniamo questa cosa, che avete da poco annunciato che Visma, che è un gruppo norvegese di software per aziende, ha deciso di fare un investimento strategico in Fisco Zen, che ha permesso a i vostri investitori, tra cui i vostri primi investitori, tra cui United Ventures, anche di fare una exit da parte loro, quindi anche di dare ritorni ai vostri investitori, e immagino anche confermare la vostra tesi che anche un player internazionale norvegese che fa questo di mestiere ha creduto nell'idea che FiscoZen può crescere rimanendo in Italia. Ma ci puoi raccontare un po' come vi ha approcciato Visma e come avete deciso che sarebbero stati i partner giusti, perché ovviamente è un po' diverso che raccogliere fondi da un fondo di venture capital, immagino. O no, forse no, ridicelo tu.
Da quando abbiamo fatto round con l'investitore internazionale, io settimanalmente ricevevo, senza nessun tipo di sollecitazione da parte mia, un sacco di mail di fondi e di investitori che facevano reach out per vedere se noi eravamo intenzionati a fare un'altra raccolta, eccetera, eccetera. Perché? Perché banalmente gli investitori hanno capito che FiscoZen aveva una maturità e aveva raggiunto una soglia tale per cui poteva essere un target interessante anche per altri investitori. E solitamente quello che facevo io era, no, rispondere con la solita mail dove dicevo grazie per l'interesse, che figata, al momento non stiamo raccogliendo, ma se passate da Milano, perché no, ci prendiamo un caffè. E questa era la mia risposta standard, ne avrò mandate un centinaio. Una di queste mail era la mail di Visma, no? Dove però loro mi hanno risposto dicendomi ok, prendiamo l'aereo, fra una settimana ci vediamo. Ho detto ops, mi hanno fregato, adesso devo trovare qualcosa da raccontargli quando vengono a trovare. E quando abbiamo scoperto, quando abbiamo parlato con Visma, non avevamo bisogno di soldi, però abbiamo scoperto un investitore che aveva fatto della nostra tesi la loro tesi 10 per. Perché quello che fa Visma è investire solo ed esclusivamente in aziende che danno servizi e prodotti software cloud alle aziende, quindi B2B come noi. Loro hanno la tesi che in ogni paese ci sarà un'azienda che riuscirà ad essere il campione di quel paese specifico, perché credono che integrare e unificare, mettere a sistema le cose, sia al contrario molto controproducente, perché va a snaturare le cose che hanno funzionato bene, che stanno funzionando bene e che in generale l'imprenditore localmente sta facendo con successo. Ecco quindi che con loro, quando ci siamo seduti al tavolo, loro ci hanno detto guardate, noi vogliamo investire. Il ragionamento che hanno fatto è esattamente come quello di un fondo di venture capital, solo che loro subentrano in una fase dove, diciamo, i numeri del business devono essere più grandi, devono essere più importanti. Di conseguenza, se vuoi, hanno fatto, no, un percorso di due diligence, di approfondimento più approfondito rispetto a quello che fanno solitamente. E di fatto hanno deciso di investire in FiscoZen dicendo noi crediamo che voi stiate facendo quello che state facendo nel migliore dei modi, anzi pensiamo che in Italia siete i più bravi a fare questa cosa, di conseguenza noi vi diamo, facciamo questo investimento, facciamo uscire i vostri investitori finanziari, così sono felici e hanno un ritorno sull'investimento che hanno fatto, e noi vi accompagniamo nei prossimi fasi della vostra crescita facendoci fare quello che avete sempre fatto, sostenendovi nelle iniziative, nei progetti nuovi che avete in mente di fare per fare quello che state facendo. Quindi, se vuoi, è stato proprio, no, il timbro che perlomeno nel nostro settore, nel nostro business, che è quello del software per le imprese, che quindi ha delle specificità locali da considerare, sia l'approccio giusto. Tant'è che loro sono presenti praticamente in tutti i paesi europei, mancava solo l'Italia, che hanno aperto con l'investimento FiscoZen. Quindi, a maggior ragione, ci siamo guardati e abbiamo detto, ciao, l'avevamo indovinata questa, no? Non era soltanto il nostro credo, ma c'era qualcun altro che, sai, fa un'azione. È facile avere le tesi, no? Poi un altro film è l'azione che segue la tesi. Loro hanno fatto l'investimento e quindi oserei dire che è un punto esclamativo importante. Ecco.
E quale pensi che sia invece la prossima grande sfida che dovrai affrontare come CEO di FiscoZen?
Allora, scalare la cultura internamente all'azienda. Come dicevi tu prima, no? Un'azienda che cresce rapidamente, con un team che cresce rapidamente, è una piccola tribù, dove ognuno quando arriva porta un pezzettino della propria cultura, dei propri modi di fare, delle proprie cose. E noi adesso siamo, no? 200, ed inizia ad essere una tribù che è quasi un villaggio intero, no? Un po' più grande, si sta ingrandendo. La mia sfida personale è quella di riuscire a mantenere lo spirito e il modo di lavorare secondo dei principi e non secondo delle regole, nonostante il numero di persone coinvolte sia diventato grande. In generale, noi combattiamo la burocrazia ogni giorno per i nostri clienti. Lungi da me voler mettere burocrazia all'interno dell'azienda. Al contrario, pochi principi chiari che guidano tutte le decisioni. Sai, scalare con un team così grande questo tipo di modo di lavorare se vuoi, è un'innovazione culturale, forse più grande dell'innovazione di prodotto che in realtà stiamo facendo con la nostra tecnologia. E quindi, sai, questo disegno e questa sfida è un po' quella che mi prenderà la maggior parte del tempo, credo, per i prossimi anni. Non penso di metterci qualche mese, ma per i prossimi anni.
Sì, è una nelle scale up. Sentiamo spesso che è la sfida più grande, no? Dopo le lotte iniziali per sopravvivere, quando uno inizia a crescere, cambiano anche i tipi di sfide che uno ha, e questo è forse il periodo più difficile tra l'essere una startup, una scale up, e poi una, diciamo, quando poi uno graduates a essere una corporate. Questa è una delle sfide più importanti. E invece hai un motto nella vita, qualcosa che ti ricordi quando ti svegli la mattina e vai a lavorare?
Penso, guarda, lo rubo a uno dei miei idoli personali, che è Casey Neistat, ed è do more, fai di più. Perché mi rendo conto che, di nuovo, nel momento in cui crei un team così grande, crei un'azienda che ormai è il punto di riferimento di tantissimi clienti, ti viene un pochino di paura di fare cose scomode, di fare magari delle azioni o dire delle cose che possono creare tensione, e questo ti rallenta, perché ovviamente tirare tutti a bordo, avere sempre tutti quanti sulla stessa pagina, costa tempo, costa un sacco di conversazioni. Se devo dirti una cosa che penso al mattino quando mi sveglio è: oggi devo fare un sacco di cose, devo fare di più. E quindi probabilmente questo è un po' la cosa che... Però magari potrei essere più creativo, però se devo essere onesto fino in fondo, è il mio cruccio, e la mia urgenza, il mio senso di urgenza deriva un po' da questa cosa qua.
E siamo arrivati all'ultima domanda, che è sempre la stessa, e quindi ti volevamo chiedere: in che modo pensi che la tua italianità ti abbia aiutato nel tuo percorso imprenditoriale?
Anche vedendo gli altri ascoltando gli altri podcast, o vedendo un po' gli spezzoni delle interviste che fate, me l'ero già chiesto. Credo che nel nostro caso specifico sia vedere un'opportunità dove gli altri vedono una rottura di scatole. Nello specifico, quando si parla di burocrazia, probabilmente un norvegese si sarebbe, ogni riferimento casuale, si sarebbe seduto a fare i compiti in ordine, dicendo: beh, hanno detto di fare così. E invece quello che stiamo provando a fare noi è fare tutto quanto in ordine, ma in un modo diverso da come viene fatto oggi. E quindi credo che questo piglio, questo pizzico di pazzia, se vuoi, nel mettere in discussione lo status quo in una cosa come la burocrazia, sia un po' la secret sauce che da italiano che stiamo mettendo in questo tipo di business.
E anche, forse questo è meno italiano, fare il passaggio da lamentarsi a do something about it, no? Perché siamo tutti bravi a fare: la burocrazia in Italia fa schifo, però poi nessuno, appunto, è bello vedere che ci sono delle persone che da quella lamentela stanno cercando di trarne un'opportunità.
Guarda, tutta la nostra narrativa è legata a liberare il talento delle persone che c'è in Italia da questo fardello. In generale, se tu vuoi fare una cosa, se tu vuoi dedicarti ad un progetto come ad un podcast, il nostro sogno è riuscire ad essere il partner che ti toglie tutta questa zavorra di torno e ti dà il boost per dire: ok, lo posso fare.
Io l'ho già trovata e si chiama Inet Marble.
Guarda, sei fortunata che la nostra azienda è basata in UK, perché sennò mi sarei licenziata da questo ruolo admin. Però devo dire che gestendo comunque chiaramente l'admin della nostra azienda podcast, che è registrata in UK, e aiutando mia sorella con invece l'azienda, la SRL italiana, ogni giorno quotidianamente mi affaccio con il nostro bellissimo contabile inglese con cui parliamo una volta al mese, super
al
semplice.
Vabbè,
Camilla, tu non puoi parlare,
sì,
perché non ci
io
parli,
non lo conosco.
Però diciamo che gestire l'azienda è molto più snello e semplice, tutto poi si capisce, cioè ci capiamo. Arrivano le mail della commercialista italiana che io dico: ma io non capisco quello che mi sta chiedendo, cioè non riesco a capire cosa vuole, perché, cioè, è veramente un delirio. Quindi no, ci servono assolutamente persone e aziende come...
Va bene, grazie mille Enrico, è stato bellissimo conoscere, divertente riscoprire la tua storia e chiacchierare con te, quindi speriamo che sia di ispirazione per molti.
Grazie a voi.
Questo episodio è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace e in particolare su Amazon. Per le aziende gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa quindi sempre più importante.
Da qui nasce l'idea di Turnover di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti dai suoi clienti.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.